silenziosa, se non con qualche nota, perché questa mattina così, ho letto con molto piacere il messaggio di Giampiero e mi ha, diciamo, risvegliato un po' quel senso quella sensazione di gratitudine che provo nei confronti del Sangha e ho cominciato così, a fiume arrivavano dei messaggi, sono grata per questo, sono grata per quello. Diciamo che nella mia mente ho fatto una piccola lista, diciamo, del perché di questa gratitudine e così leggera e liberamente mi piacerebbe durante la meditazione seduta esprimerle questo senso di gratitudine in piccole frasi. Proprio perché questo messaggio che ho letto di prima mattina, del piacere di non veder l'ora che arrivi la sera, quindi la conduzione, l'emozione del martedì, è qualcosa che proprio ha richiamato questa mia piacere di essere qui questa sera con voi. E nel frattempo è arrivata anche la Elena.
Ciao a tutti.
Ciao Elena.
Stavo un po' raccontando della meditazione seduta che ho pensato di fare una meditazione seduta silenziosa e ogni tanto così mi lascerei andare ad alcune frasi che esprimono un po' la mia gratitudine per il Sangha e tutto è nato da un messaggio di Gianmaria, scusami, ho detto Giampiero, in realtà volevo, non so perché ho detto Giampiero, in realtà volevo dire proprio Gianmaria, proprio. Comunque di Gianmaria dove esprimeva di non vedere l'ora di essere qui con noi questa sera. E questo messaggio mi ha proprio aperto così, ha richiamato tantissimi messaggi di gratitudine. Allora, un suono di campana segnala l'inizio della pratica di meditazione seduta e al termine ha un altro suono, appunto, ne indicherà la fine. Intanto vi ringrazio di essere qui insieme. Possiamo cercare per noi una posizione comoda affinché il nostro corpo possa lasciarsi andare alla pace, al benessere e lasciare quindi le fatiche di una giornata. La schiena eretta, appoggiata al bordo della sedia, se avete un cuscino dove potervi appoggiare, le mani in grembo, con i palmi rivolti verso l'alto, oppure unite come a donare un fiore di loto. Poi accogliere il sorriso così che spontaneamente e con tanta leggerezza magari arriva a me la pratica sempre, richiama alla bellezza di un sorriso. per me la pratica è proprio un regalo che mi fa proprio sorridere sempre. Questa è una cosa per cui sono davvero grata. Credo di non aver mai percepito, anzi sono certa di non aver mai percepito un momento di tristezza, incertezza o desiderio di non essere qui dove sono ora, anzi. Ringrazio proprio per questa emozione collettiva che sento e che ogni volta porto con me, settimana per settimana, mesi, ormai anni. Se vogliamo possiamo chiudere gli occhi. Se sentiamo che il sonno sopraggiunge, possiamo anche tenerli semiaperti o aperti. Portiamo l'attenzione al respiro, che grazie alla meditazione e agli insegnamenti, alle letture, ai testi condivisi, ho finalmente compreso quanto la respirazione è importante non solo perché mi tiene in vita, ma perché poterla osservare mi dà la possibilità di fermarmi, di fermare la mente, di poter stare con i miei pensieri. E beh, questo è un altro aspetto per cui sono davvero grata. Sono grata al suono di campana che negli anni mi ha condotto nel qui ed ora. Per me è una scoperta. Per anni ho vissuto nell'idea del passato e nell'illusione e nella speranza di un futuro. la scoperta del qui ed ora, la mia salvezza. Sono grata per tutte le pratiche che insieme negli anni abbiamo praticato, condotto, vissuto. Ho dei ricordi bellissimi, sono certa che ne avrò ancora. Ricordi della pratica dell'abbraccio che mi fanno sentire vicine persone che ho incontrato sul mio cammino e che a un certo punto ho visto ad allontanarsi perché la strada magari ci siamo divisi. Persone che non ci sono più, ma che nel cuore rimangono vive grazie a questi ricordi. Pratiche di meditazione camminata così intense Sono grata alla pratica della condivisione, dove le tante parole per me sono state dei doni che non saranno ancora, che mi hanno aiutato a crescere. A vivere maggiormente nella leggerezza, nel non giudizio, nella consapevolezza, sono grata perché percepisco sempre, non solo al martedì, ma ogni giorno un senso di unione, comunione, fraternità e anche di essere accettata pienamente, senza giudizio, senza aspettative. Nell'esperienza di meditazione non ho aspettative su di me e questo mi fa sentire davvero, davvero in pace. Thank you. Sono grata alla pratica della meditazione seduta perché è davvero un momento mio, dove ogni pensiero può essere presente nella mia mente senza farmi sentire in gabbia, chiusa, sofferente. Anche il pensiero, il più negativo, sembra sempre assumere una forma diversa, più sopportabile, meno. Ogni pensiero ha un suo viaggio, lo vedo proprio arrivare e poi andarsene, lasciandomi in uno stato di serenità e pace, e per me questa è magia. Cari amici, possiamo sciogliere la postura e poi dedicarci a qualche minuto per la meditazione camminata, e una decina di minuti. Un suono di campane segnerà l'inizio della pratica camminata e un suono il termine. Grazie. Questa sera dicevo che per la lettura ho provato a prendere in mano i libri che ho, ma mi piacevano tutti, tutti dicevano qualcosa. Poi ho aperto il sito del Sangha e l'ho visto così ricco. Per 40 minuti mi sono persa nelle immagini del monastero e ho pensato che era un luogo meraviglioso e chissà, magari un futuro. Ho visto Plum Village e una frase dove Thich Nhat Hanh diceva che non era necessario andare in Cina per poter vedere l'azzurro del cielo. E, insomma, riportava queste parole ed effettivamente un po' attraverso le immagini e l'immagine che ho io del cielo, del mio cielo, sono bastati quel quarto d'ora per riprendermi da una giornata faticosa. Quarto d'ora, 40 minuti, insomma, comunque ho trovato poi questa lettura che mi ha coinvolto. E si chiama Ricominciare da capo, discorso di Dharma di Thich Nhat Hanh, tenuto a Plum Village il 27 dicembre del 1998. E lo trovate appunto sul sito, sotto alla voce insegnamenti. Abbiamo la campanella. Ricominciare da capo. Ogni mattina, quando ci svegliamo, dovremmo essere consapevoli che ci viene offerto un nuovo giorno da vivere. Ci viene offerto un giorno di 24 ore, nuove di zecca. Sarebbe un peccato se noi non fossimo capaci di ricevere il regalo della vita ogni mattina. Forse potete organizzarvi in maniera che ogni mattina, appena vi svegliate, possiate essere consapevoli che ha inizio un nuovo giorno e avete varie maniere per prepararvi ad accogliere quel giorno. Sappiamo che il sole è molto fedele, la terra è molto fedele. Ogni volta che ci svegliamo, la terra è lì per noi, il sole è lì per noi. Non mancano mai all'appuntamento, sono sempre lì per voi. Guardate la terra, il sole, il cielo, toccateli profondamente e toccate voi stessi profondamente in modo da imparare a comportarvi come la terra, come il sole, come il cielo. Se la mattina la terra è a nostra disposizione, se il sole è a nostra disposizione, se il cielo è a nostra disposizione, allora anche noi dovremmo essere a loro disposizione. Usate la vostra intelligenza e il vostro talento organizzativo in modo che ogni mattina quando vi svegliate possiate essere consapevoli che un nuovo giorno, un giorno di 24 ore nuove di zecca, vi viene offerto e che siete pronti ad accoglierlo e promettete di viverlo intensamente, profondamente con pace, gioia e apprezzamento. Nel mio libro Il miracolo della presenza mentale suggerisco alcune idee. Appendete qualcosa al soffitto, come ad esempio una foglia, un rametto, in modo che quando aprite gli occhi lo vediate e quando vedete quel segnale gli sorridete, sorridete a voi stessi, sorridete alla vita e sapete che vi è stato offerto un nuovo giorno e cominciate a inspirare ed espirare e iniziate la giornata in consapevolezza. Quante volte abbiamo sprecato le giornate? Le abbiamo rovinate e non vogliamo farlo di nuovo. Ripetere lo stesso errore. Distruggere il nostro giorno, la nostra nuova opportunità che vi viene offerta, volta dopo volta. Per molti di noi, ogni giorno che ci viene dato da vivere è molto prezioso, estremamente prezioso. Niente può essere paragonato al giorno che vi viene dato da vivere. Nessuna fede, nessun profitto, niente dovrebbe essere scambiato con esso, perché la cosa più preziosa è la nostra disposizione. Nel mio libro Momento Presente, Momento Meraviglioso, offro una poesia da recitare o leggere di mattina presto, quando vi svegliate. Svegliandomi al mattino sorrido, so che mi viene offerto un giorno di 24 ore nuove di zecca. Faccio voto di vivere questo giorno profondamente e imparare a guardare la gente intorno a me con occhi di amore. Potete scrivere la vostra poesia di 4 righe e ad ogni riga corrisponderà un'ispirazione, un'espirazione. Quando leggete la prima riga, inspirate. Quando leggete la seconda riga, inspirate. Inspirate sorridendo ed espirate e sorridete e nutrite la consapevolezza che vi aiuterà ad accogliere il giorno e iniziare la vostra giornata nella migliore maniera possibile. Ho imparato questo metodo di pratica quando ero un monaco novizio. All'inizio, quando arrivai come novizio al monastero del mio insegnante, mi insegnò solo a usare poesie per praticare la respirazione consapevole e per dimorare profondamente nel momento presente. Dunque, questa poesia potete scriverla e appenderla da qualche parte dove la potete vedere ogni volta che vi svegliate. Inspirando, so di essere sveglio al mattino presto. Espirando, so che mi viene offerto un nuovo giorno. Inspirando, faccio voto di vivere la nuova giornata profondamente. Espirando, faccio voto di imparare a guardare con gli occhi di compassione chiunque mi circonda. Certi giorni ci sembrerà di non essere fortunati, ci sembra di essere sforzati, ma la nostra giornata è andata male. Sembra che tutto sia andato storto, ci sembra di non avere il controllo e abbiamo la tendenza a dire oggi non è proprio giornata. Più ci sforziamo e peggio è. E alla fine ci arrendiamo. Non vogliamo più provare, ci lasciamo sopraffare dalla disperazione. Questo perché non abbiamo imparato e non ci siamo allenati ad accettare e a praticare e ricominciare da capo. Perché la pratica del ricominciare da capo può essere fatta in ogni momento della vita quotidiana. Può essere fatta alle 10 della mattina, a mezzogiorno, anche alle 11 di sera, e cioè un'ora prima che abbia inizio il nuovo giorno. Quando andate a letto, mentre vi state per addormentare, può capitare di pensare Questo non è stata una buona giornata per me, quindi lascio perdere, sperando che domani sia una giornata migliore. Non è bene andare a letto in quello stato mentale. Anche se avete solo 2 o 3 minuti, dovreste riuscire a praticare e ricominciare da capo, perché quei 2 o 3 minuti sono molto importanti, possono aiutarvi a cominciare molto meglio il nuovo giorno. Lo stesso vale per la durata della nostra vita. Ci diciamo, non sono più giovane, mi sono rimasti solo pochi anni da vivere, è troppo tardi per ricominciare da capo. Vi sbagliate. Possiamo sempre ricominciare da capo perché secondo la comprensione profonda del Buddha le cose continuano sempre. Non credete nella non continuazione. Il momento della morte è molto importante e se riuscite a praticare e ricominciare da capo nel momento della morte potete dare inizio a qualcosa di molto importante. Qualcosa che è vero e importante in tutte le sue altre scuole buddiste, perché se sapete come affrontare l'ultimo momento della vostra vita, ciò che succede subito dopo è molto importante. Il nuovo anno è un'importante occasione per ricominciare da capo, perché molte persone guardano con speranza all'anno che sta arrivando, ripromettendosi farò meglio il prossimo anno. Visto che abbiamo ancora 3 giorni prima del nuovo anno, possiamo praticare la meditazione seduta e camminata in modo da capire come ricominciare da capo, come prepararci affinché il nuovo anno sia un anno migliore di quello che sta finendo. 3 giorni sono molti e prima che il nuovo anno inizi potremo avere già rinnovato ogni cosa. Certo, abbiamo fatto degli sbagli. Non siamo stati molto bravi e abbiamo fatto soffrire sia noi stessi che le persone che ci sono vicine. Ma questo non ci impedisce di ricominciare da capo e fare le cose in modo migliore nel prossimo anno o anche nel prossimo momento. Dobbiamo guardare la nostra sofferenza in modo che diventi una cosa positiva. Sicuramente avete fatto degli errori, a volte non vi siete comportati bene. Questo succede a tutti. Tutti noi facciamo degli errori e spesso ci comportiamo male, ma questo non ci impedisce di migliorare, di cominciare da capo, di trasformarci. Il Buddha ha detto, se non avete sofferenza, non avete modo di imparare. Se il Buddha ha raggiunto la piena illuminazione è perché ha sofferto molto. La sofferenza è stato il cammino che lo ha aiutato a raggiungere la piena illuminazione, la piena compassione e comprensione. E se volete andare verso il Buddha avete bisogno della vostra sofferenza, perché se non sapete cosa significa soffrire non avrete modo di raggiungere il Buddha. Dovete raggiungere il Buddha con tutta la vostra sofferenza. La sofferenza è il cammino, perché attraverso la sofferenza potete vedere il cammino dell'illuminazione, della compassione e dell'amore. Secondo l'insegnamento del Buddha, è guardando profondamente nella natura del vostro dolore, della vostra pena, della vostra sofferenza, che potete scoprire la via per uscirne. Se non avete sofferenza, non potete andare verso il Buddha, non avete la possibilità di toccare la pace, di toccare l'amore. Proprio perché avete in voi sofferenza, che ora avete un'opportunità di riconoscere il cammino che conduce alla liberazione, all'amore e alla comprensione. Quindi non vi scoraggiate quando vedete che sul cammino soffrite e fate soffrire gli altri. Se sappiamo come trattare la sofferenza, riusciremo a trarne beneficio. È come un giardiniere che sa come trattare i rifiuti per farne del compost, che fa crescere le verdure e i fiori. Il compost della sofferenza che possiamo nutrire in noi il fiore della comprensione, della pace e dell'amore. Per questo dobbiamo imparare come amministrare la nostra sofferenza, come prendercene cura, come proteggerla, come trasformare la nostra sofferenza. Le energie delle vecchie abitudini che abbiamo in noi giocano un ruolo molto subdolo. Siamo abbastanza intelligenti, ci siamo passati così tante volte da sapere che facendo o dicendo quella cosa avremmo causato molti danni. Eppure, con le vecchie energie ci spingono sempre a farlo, a dirlo, e lo abbiamo fatto, lo abbiamo detto e abbiamo causato un guaio. Ci battiamo il petto, ci strappiamo i capelli, ci arrabbiamo con noi stessi, ci ripromettiamo di non farlo più la prossima volta. Ma quando la prossima volta arriva lo facciamo ancora. Così funzionano le energie delle vecchie abitudini. Quindi, per praticare e ricominciare da capo, dobbiamo imparare a trattare le energie delle vecchie abitudini che sono in noi. A volte dite, è più forte di me. Sì, è più forte, ma questo non significa che non potete farci nulla. Il modo buddista di trattare le energie di quella vecchia abitudine è di riconoscerne l'esistenza. Tutto qui. Non dovete combattere. Quando siete circondati da un sangha in cui la pratica è solida, quel tipo di energia negativa può non avere alcuna opportunità di manifestarsi, ma quando siete soli può invece riuscirci. Ecco perché dovete approfittare del tempo trascorso nel sangha per approfondire la pratica, in modo che quando andate a casa avete già l'abitudine alla pratica e potete quindi occuparvi in modo efficace dell'energia dell'abitudine che è in voi. E se volete fare ancora di più, dovete creare un gruppo di amici che praticano insieme con regolarità. Questa è l'opera di costruzione del sangha. È molto importante creare un gruppo di amici che praticano lì dove vivete, in modo da avere il sostegno, l'incoraggiamento, l'energia per la vostra pratica. Per affrontare le energie delle vecchie abitudini, la cosa migliore da fare, forse l'unica cosa da fare, è semplicemente riconoscerle per quello che sono. Ogni volta che li riconoscete perdono forza, non vi sommergono, non riescono più a spingervi a fare e dire cose che non volete dire e non volete fare. Ciao mamma, questa è la pratica. Riconoscete la fonte di quell'energia, lo abbracciate, non la contrastate, la abbracciate con l'energia della consapevolezza. Tornate alla consapevolezza del respirare, del camminare, per generare l'energia della consapevolezza. È proprio con l'energia della consapevolezza che abbracciate quell'energia chiamata forza dell'abitudine. Mia cara vecchia amica, ti conosco. Mi prenderò cura di te. È proprio questo che fate. La abbracciate teneramente, la riconoscete e le sorridete e lei non sarà più in grado di spingervi a dire o fare cose che non volete più dire o fare. Ogni volta che la riconoscete e la abbracciate, lei perde un po' di carica e ritorna nel profondo della vostra coscienza, sotto forma di semi, un po' più debole di prima. E la prossima volta che si manifesta, voi lo rifate da capo, le risorridete e la riconoscete ancora. Cara vecchia amica, io ti conosco, mi prenderò cura di te e la abbracciate. E a volte tornerà giù sotto forma di seme, un po' più debole di prima. E se continuate a praticare in questo modo, quell'energia dell'abitudine che è in voi si trasformerà poco a poco finché non potrà più farvi nulla e avete le cose sotto controllo. Anche Buddha praticava in questo modo. Avete sentito parlare di Mara? Mara appare come il nemico del Buddha. In realtà Mara è solo l'energia negativa che può manifestarsi. In ognuno di noi c'è il Buddha e c'è anche Mara. Buddha è l'energia positiva e Mara è quella negativa. Sia Buddha che Mara sono di natura organica. Questo significa che l'energia di Mara può essere usata per generare l'energia del Buddha. E se non si è capace di prendersi cura dell'energia del Buddha, questo può trasformarsi in energia di Mara. Vi prego di ricominciare, di ricordare l'immagine del fiore e dell'immondizia. Se non sapete prendervi cura del fiore, il fiore diventerà immondizia. E se non sapete prendervi cura dell'immondizia, questa si trasformerà di nuovo in fiore. Fiore e immondizie sono di natura organica. Anche le energie che sono in noi sono di natura organica. la vostra sofferenza, le energie negative che sono in voi, dovrebbero essere curate e utilizzate per generare l'energia dell'accettazione, della comprensione, dell'amore. La sofferenza è molto importante. Un giorno, dopo aver fatto visita alla sua famiglia a Kapilavastu e dopo aver risolto alcuni problemi delle varie famiglie reali, il Buddha partì per il regno di Kosala. Sapete, a quel tempo il padre del Buddha, il re Suddhodana, era anche vivo e naturalmente ogni regno ha i suoi problemi. Il re aveva problemi con i ministri, problemi di successione, di corruzione, di instabilità politica. Andando a trovare la sua famiglia, il Buddha divenne consapevole di tutti questi problemi e fece del suo meglio per trovarvi delle soluzioni. Stabilire la successione di suo padre e dopo che Mahanama fu nominato successore del re, il Buddha ripartì. Un giorno, mentre era seduto in un boschetto insieme ad altri monaci, vide arrivare Mara. Mara indossava vesti bellissimi e disse: «Signore Buddha, tu sai che con tutta la tua intelligenza e la tua compassione potresti essere un uomo politico eccellente, potresti aiutare tanta gente, potresti far regnare la pace sul tuo regno e sui regni confinati. Perché non pensi a ritornare a casa e diventare il miglior politico di tutti i tempi?» Il Buddha lo guardò profondamente e disse: «Mara, amico mio, ti conosco fin troppo bene». E Mara semplicemente scomparve. Questo tipo di storia viene raccontata molte volte nei sutra. Mara andò a trovare il Buddha. Molte volte, ogni volta, il Buddha fu capace di riconoscere Mara e sorridergli. E Mara non poté fare nulla al Buddha. «Chi siete voi? Se siete studenti del Buddha, dovete praticare nello stesso modo. Forse riceverete la visita di Mara molte volte al giorno. Siete tentati da lui a dire o fare cose che non volete dire o fare. Allora dovete praticare come il Buddha per avere la consapevolezza che vi serve per riconoscere l'energia dell'abitudine, per riconoscere Mara per quel che è. E voi potrete continuare ad essere voi stessi, avere il controllo di voi stessi. Dovete esercitarvi per avere una zattera permanente che vi trasporti e non permetta che affondiate sempre più nel fiume della sofferenza e dell'oblio. Quando vi lasciate sopraffare dall'oblio, affondate. L'oblio è il contrario della consapevolezza. Le pratiche del camminare, respirare, sedere, preparare la colazione in consapevolezza sono pratiche intese a proteggere la vostra zattera.